Per quanto ci ripensassero e ne discutessero insieme, non riuscirono mai a stabilire chi avesse avuto l'idea. Per un certo periodo si pensò alla miglia vacca, che pur lusingata si premurò di negare, rivelando di averne sentito parlare da Rivadeneira, il quale a sua volta fece i nomi di Fustigati e di Brodo. Non ricordava però quale dei due. Peccato che in merito Fustigati protrudesse le labbra nella posa del Nesci e Brodo indicasse prima la De Cruce, poi Testa Viva, poi la Sancho, per ammettere alla fine di essere andato a caso. Naturalmente, in proposito, ognuno aveva le proprie idee, che teneva per sé come un pegno segreto, o al massimo condivideva con uno o due interlocutori, più che altro per vedere come reagivano alla suggestione. Ma il fatto decisivo era che nessuno, nemmeno velatamente, reclamò mai il merito dell'invenzione, come se quello che tutti avevano condiviso fosse stato concepito simultaneamente nella testa di tutti e 30 loro. Tanta modestia, tuttavia, non aveva nulla di nobile. Al contrario, corrispondeva all'imbarazzo che ciascuno provava dentro di sé e in misura crescente con il passare degli anni nei confronti di un progetto che, salutato inizialmente come una trovata tanto geniale quanto divertente, oltre che, andava da sé, come prova di un'intelligenza superiore, era destinato, anno dopo anno, a rivelare la propria disumana spietatezza.
Ed eccolo qui l'incipit di I convitati di pietra di Michele Mari. Avete sentito i cognomi della classe, no? Miglia Vacca, Fustigati, Brodo, Rivadeneira. E sono appunto i cognomi di questi ragazzi che sono compagni di classe in un liceo classico del centro di Milano alla fine degli anni 70 e una sera, a cena, decidono di mettere in piedi questo progetto geniale, disumano e spietato, come lo descrive lo stesso Mari. E il progetto è proprio il motore della storia. Ogni anno verseranno in una cassa comune una cifra che poi, opportunamente investita nel corso dei decenni, moltiplicherà il capitale fino a cifre vertiginose. E chi incasserà questa somma che potrebbe cambiare la vita di chiunque? È molto semplice. Incasserà chi vivrà più degli altri. Ecco, il problema è che una volta messo in gioco e messo in moto questo meccanismo, la cosa diventa sempre meno divertente a mano che passano gli anni. Perché iniziano a farsi strada diverse idee, tra le quali quella che, insomma, per mettere le mani sul bottino, in fondo basterebbe eliminare qualcuno degli altri concorrenti, no? Ecco, non dico altro, se non che il libro gioca con i generi e c'è ovviamente il thriller ed è uno dei libri più divertenti usciti nel 2025 perché è arrivato nelle librerie proprio agli sgoccioli dello scorso anno. E poi, se posso permettermi, è anche un libro piuttosto toccante. Sono molto felice questo pomeriggio di avere con noi e con Alice Michele Mari e benvenuto. Quindi, Michele.
Grazie a voi.
Dunque, vorrei iniziare da questo. Credo che lei sia abbastanza abituato a leggere recensioni positive dei suoi libri, ma mi sembra che intorno a questo romanzo in particolare ci sia davvero, mi perdona la parola, un sentiment molto positivo. Cioè, in queste prime settimane di vita pubblica le sembra ci sia qualcosa di diverso dal solito nel modo in cui è stato accolto questo libro, proprio come sensazione sua?
Forse sì, io ho l'impressione che si stia guadagnando un posto un po' più duraturo nelle librerie, dove di solito nel giro di pochi mesi o addirittura poche settimane ero abituato a vedere che i miei libri scomparivano. E invece questa volta, per essere uscito a metà novembre, siamo a fine gennaio, il libro è ancora fra le novità e quindi mi sembra che questo significhi una buona ricezione. Ho il sospetto che l'esperienza comune lo possa far cercare, lo possa far leggere, lo possa far prestare tra persone che appunto hanno fatto il liceo o altri tipi di scuola e hanno avuto nella vita l'abitudine di incontrarsi periodicamente a intervalli più o meno regolari e quindi si possano ritrovare in quello che io racconto in questo libro. Con le debite differenze è qualcosa che a posteriori può spiegarmi il successo imprevedibile del primo libro di poesie d'amore che io ho pubblicato.
Certo.
Cioè, primo e unico libro di poesie d'amore che io abbia pubblicato, 100 poesie d'amore alle Dioc, che uscì nel 2007 e che continua a vendere più di qualsiasi altro mio libro, e questo evidentemente perché al di là della forma, della tradizione, del tono, dell'impronta timbrica dell'autore, c'è sotto, c'è dentro un'esperienza comune, trasversale a molte categorie di persone.
Ecco, allora magari andiamo, come dire, sulla vita da cui nasce questo romanzo. I protagonisti di questa storia sono andati al suo stesso liceo nel centro di Milano, stessi anni, stessa sezione, però le note di realismo poi a un certo punto finiscono, nel senso che mi piace molto il fatto che lei, ad esempio, cita per ciascuno dei personaggi l'indirizzo di casa, però poi se vai a controllare questi indirizzi corrispondono a case che non esistono, cioè alcuni sono alberghi, altri sono palazzi che sono stati demoliti, altri semplicemente sono numeri civici che non esistono in quella via. Ecco, è una casualità o è una cosa che lei si è proprio curato di fare per stare, come dire, il più possibile lontano dalla realtà?
No, io l'ho fatto con una certa leggerezza ed incoscienza, per cui statisticamente prevedevo che molti indirizzi fossero plausibili e altri inverosimili. D'altronde c'è una grande tradizione dietro agli indirizzi falsi, certo. Dalla casa di Sherlock Holmes a Londra al Palazzo degli Ori nel pasticciaccio di Gadda. Mi sono premurato di essere così pignolo nell'indicare gli indirizzi, i numeri civici e le collocazioni delle chiese dove avvengono i funerali di molti personaggi, perché di fatto era l'unico, come dire, contributo alla personalità, alla credibilità di questi personaggi come esseri viventi, come individui, perché altrimenti non se ne sarebbe saputo praticamente nulla, in quanto questi personaggi vivono come su un palcoscenico solo nella misura dell'orario scolastico, quindi dalle 8 di mattina all'1 del pomeriggio, che è un po' quanto percepivo io del mio essere scolaro, del mio essere studente e compagno di classe di altri 29-30 individui.
E oggi qual è lo stato dei suoi rapporti personali con i compagni del liceo? Oggi che lei ha effettivamente 70 anni.
Sì, effettivamente. Ma sono buoni, anche, anzi ottimi, non con tutta la classe, con diciamo metà o due terzi della classe con cui abbiamo continuato a sentirci, a vederci, non in modi così cerimoniosi e maniacali come fanno i personaggi del mio libro, però per anni ci siamo visti, se non tutti gli anni, un anno sì, un anno no, per decenni alla fine. E devo dire che da un po' di tempo io sono stato un po' inadempiente, un po' assente, anche perché nel frattempo la vita mi aveva portato anche lontano da Milano, un po' a Roma, un po' a Bergamo, per cui ho perso un po' di colpi e quindi scrivere questo libro, anche se non c'è una corrispondenza diretta, una riconoscibilità tra personaggi e i miei reali compagni, come se questo libro fosse una specie di risarcimento di tutti gli atti mancati, di tutte le cene saltate in questi ultimi anni.
No, glielo chiedevo perché c'è un punto, più o meno a un terzo del libro, in cui uno dei personaggi riflette sul rapporto con queste persone, con questi suoi vecchi compagni, e non sa se prevale nei loro confronti l'affetto o il fastidio. E anche l'affetto è comunque legato al ricordo, quindi è una cosa che si racconta, sì, che si celebra, ma che non si vive. Però mi chiedevo, questa cosa è davvero triste in qualche modo? O anzi è una cosa a cui aspirare, perché non solo hai il ricordo, ma sei anche capace di metterlo dentro tutta una narrazione? Personalmente detesto l'idea della morte, ma l'idea magari di arrivarci avendo in testa un po' di storie da raccontare me la rende, come dire, un po' più sopportabile. Ecco, non so se ha molto senso.
Posso dire che il libro, siccome è stato scritto fin dall'inizio con un piglio cinico, quasi sadico e quindi con una buona quota di umorismo, nel solco di una tradizione fondamentalmente anglosassone, per cui si può parlare tranquillamente, allegramente di morti e malattie e di omicidi con leggerezza, scherzandoci sopra, quasi con frivolezza, è stato inevitabile che questo fosse anche poi il punto di vista dei singoli personaggi in relazione agli altri personaggi. E però quello che io ho scoperto scrivendo e che non era stato messo in conto fin dall'inizio, ed è stata un po' una novità, una conquista per me, è che alla fine alcuni di questi personaggi sopravvissuti, quelli che arrivano fino in fondo alla competizione, scoprono un vero senso di appartenenza, di fratellanza, un vero affetto, se non un amore, un'amicizia profonda, tutte cose su cui avevano sghignazzato, tutte cose che erano state da loro svalutate nichilisticamente e che invece paradossalmente rivelano la propria tenuta e la propria profondità fuori tempo massimo, quando questi personaggi hanno 80-90 anni.
E questa è molto interessante perché, beh, adesso io non voglio dire troppo, però è quasi una specie di riformarsi di una famiglia. E non so se è una specie di speranza che possiamo forse coltivare per la vecchiaia. Cioè, per lei da dove è venuta questa epifania che stava descrivendo?
Non lo so, io sono consapevole, insomma, di scrivere libri che ruotano sempre intorno agli stessi temi, e il rifiuto del tempo che passa, il rifiuto del, non dico della vecchiaia, ma il rifiuto della maturità, il rifiuto della crescita e la pulsione regressiva sono sempre state certo, le mie muse, e sono sempre state dominanti in me, per cui ecco, c'è una sorta di sogno spirituale secondo il quale tutti i compagni di classe continuano a vivere, anche quelli che sono morti per primi, in una sorta di classe fantasma, in una sorta di non dico di al di là o di paradiso o di inferno, in una dimensione mentale che probabilmente si estinguerà con la morte dell'ultimo sopravvissuto. Mi viene in mente adesso, parlando di questo tema, un episodio bellissimo di un film di Akira Kurosawa, Sogni, in cui un capitano viene salutato dal suo battaglione, dalla sua compagnia, e sono tutti soldati morti, sono soldati morti che escono da un tunnel e lo salutano militarmente e poi rientrano nel tunnel.
Questo mi ha fatto pensare al fatto che la classe, come l'ufficio, anche se hai la fortuna o la sfortuna di non cambiare lavoro per tanti anni, è uno di quei luoghi che creano appunto quel microcosmo di legami che sono inizialmente involontari, però poi ti accorgi della loro importanza. Sì. E allora, è così? Oppure, al contrario, le altre persone che hai intorno, proprio perché non le hai scelte, alla fine diventano qualcos'altro, cioè sono forse anche oggetti?
Sì, ti vengono imposti e quindi in quanto tali, proprio in virtù della loro casualità, della loro arbitrarietà, sono indiscutibili, sono qualcosa che va accettato come parte della realtà e quindi come parte di noi, anche come il bel tempo, il brutto tempo, sono fenomeni insindacabili, assoluti.
Pensavo a quel famoso discorso della famiglia queer di Michela Murgia, no? La famiglia quella che scegliamo dalla nascita in poi e non quella di sangue che è inevitabilmente preesistente, no? Però poi in realtà la famiglia è proprio il contrario di una cosa che scegli, è quella che ti capita in sorte, quindi certo, forse è più famiglia questa qua dei compagni di scuola che quella.
Certo, anche perché un margine di creatività e di decisionalità rimane nello scegliere chi invitare, chi continuare a vedere, chi non sentire più, chi escludere. Insomma, non è detto poi che la composizione della classe, così come è stabilita dalla segreteria di un istituto, debba poi imporsi e diventare parte delle tue abitudini. C'è anche la possibilità, insomma, di operare una selezione all'interno di questo arbitrio che ti viene imposto.
Si dice che viviamo nell'era della solitudine per diversi motivi, no? La tecnologia, i social media, eccetera, l'invecchiamento, per cui insomma è molto sì, più possibile rispetto a prima trovarsi a un'età in cui inevitabilmente gli amici sono morti. E lei che rapporto ha con la solitudine personalmente? Cioè, ci sta bene dentro? Perché qui nel libro c'è sì, fortissimo questo discorso.
Sì, devo dire che ci sto bene, non è mai stata un tabù, non è mai stato uno spettro, naturalmente c'è solitudine e solitudine, però certo, ci può essere anche la solitudine dell'alienato, dell'abbandonato, dell'orfano, però ecco, la prima catena associativa che segue la parola e il concetto di solitudine, per quanto mi riguarda, è positiva.
Senta, visto che siamo sui temi, questo, I convitati di pietra, è un romanzo che parla della vita e della morte, ma soprattutto, credo, di una forma di etica umana, cioè nel momento in cui i ragazzi accettano di giocare con la morte, in qualche modo inizia questa loro discesa non solo verso la morte stessa, che quella vabbè è inevitabile, ma anche verso una specie di corruzione. Ecco, che cos'è che li corrompe, sì, di preciso?
È lo spirito stesso della competizione, l'antagonismo, o ancora meglio l'agonismo, per cui le loro vite non sono più indipendenti, diventano le vite concorrenti, di partecipanti a un gioco che è un gioco di guerra, che è un gioco di aggressione, mors tua vita mea, per cui incominciano a tramare, a diventare sordidi, falsi, violenti, ad augurarsi il peggio, a imbastire macumbe, riti voodoo, e in questo senso perdono la loro innocenza nel momento stesso in cui stipulano questo patto, e si può dire moralisticamente, secondo i canoni di una tradizione molto florida, tradizione narrativa e libellistica, panflettistica molto florida, che questa corruzione sia il loro contrappasso, sia la pena, sia il peso che devono pagare per poter continuare a giocare e a modo loro divertirsi.
Michele Mari, dentro i convitati di pietra ci sono tanti riferimenti anche storici, ad esempio ci sono personaggi che si dicono discendenti di figure strane, inquietanti, c'è Riva de Neira, se non sbaglio era una famiglia di editori della Spagna dell'Ottocento, ma poi c'è questa discendente della contessa Bathory che era una spietata nobile ungherese del Cinquecento. Ecco, siccome poi questi particolari trovano un senso nella trama, posso chiederle solo se, come dire, ha cercato i riferimenti dopo averla delineata o se invece ha adattato la trama a questi personaggi che voleva mettere?
Nell'uno, nell'altro, oppure entrambe le cose, nel senso che man mano che inventavo i personaggi, quasi in tempo reale, inventavo un minimo di genealogia, un minimo di vita pregressa, e mi piaceva mettere qualche personaggio di origine straniera, almeno con un nome straniero come Riva de Neira. Nel caso della Bathory non saprei dire perché proprio questo personaggio con quelle caratteristiche mi si sia imposto, probabilmente perché qualche anno fa lessi una sua biografia e la memoria di quella biografia è rimasta in incubazione carsicamente, si è rifatta viva quando avevo bisogno di un personaggio particolarmente lugubre e pittoresco, nel senso gotico del termine.
Senta, quella dei riferimenti storici è una delle tante liste che si possono compilare, no? Pensando al libro, che è pieno di liste sin dall'inizio, quando proprio si apre con la lista degli alunni della terza A del liceo Berchet di Milano, anno 1973. Sì. Ecco, la lista ovviamente è un tema letterario fondamentale, su cui poi tanti hanno anche scritto e ragionato, da Umberto Eco in giù. E allora, per lei, che cos'è la lista? Glielo chiedo anche un po' da collezionista, insomma. È ancora un qualcosa che le dà sicurezza o inquietudine o vertigine?
No, la lista è molto appagante, è molto gratificante, perché comunque dà ordine, imprime un principio d'ordine al mondo, al caos, e dà l'illusione di avere tutto sotto controllo, e tiene in primis sotto controllo le ansie, e poi è molto divertente perché consente di scoprire sempre nuovi elementi, nuovi tasselli che possono rientrare in un elenco, quando si sarebbe pensato che l'elenco fosse arrivato al termine, avesse esaurito ogni enumerabilità, e quindi è lo stesso tipo di piacere che prova il collezionista quando scopre che ai 774 pezzi della sua collezione potrebbe aggiungersene un 775esimo, e quindi va in cerca di quel pezzo, oppure si imbatte in quel pezzo e gli sembra di aver trovato il pentolone d'oro al termine dell'arcobaleno.
Grazie mille Michele Mari per essere stato con noi e con Alice.
Grazie a voi di tutto.
Ricordo agli ascoltatori, I convitati di pietra è nelle librerie con l'editore Einaudi.